deve essere un'attività fatta con discernimento, cioè non si può andare così, sparare nel mucchio, no? Dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare, io sono convinto, cioè, che si possa fare meglio. Cioè, il contrasto all'evasione, cioè, richiede necessariamente una conoscenza, una profonda conoscenza del problema. Noi abbiamo il vantaggio di essere un comune, quindi di conoscere il nostro territorio, di conoscere i nostri concittadini, quindi possiamo in un certo senso perseguire con maggiore efficacia questo, portare a casa un po' i quattrini che sono dovuti, cioè. Ora, al di là del problema, perché il problema dell'evasione fiscale, della difficoltà, ma dell'evasione fiscale, gli ultimi dati che girano a livello nazionale sull'evasione, i 100 miliardi di cui si parla nei giornali in questi giorni, ma non si tratta di evasione vera e propria, non si tratta di redditi occultati all'erario, si tratta di tributi non pagati. Cioè, in questi anni è cresciuta molto la difficoltà a recuperare i quattrini, cioè la gente non riesce più a pagare la spazzatura, non riesce più a pagare l'IMU, eccetera. Questo è il problema. Non riescono a pagare la refezione scolastica, cioè, quindi noi però dobbiamo, su questa partita, comune di Cesano, come tutti i comuni, cioè si giocano la sostenibilità della spesa. Cioè, se non riportiamo ad una sostenibilità questa evasione, che voglio dire, non la possiamo far scomparire, cioè noi avremo anche delle difficoltà, anche questo comune potrà nei prossimi anni avere delle difficoltà. La parte corrente di spesa del nostro bilancio, si diceva prima, adesso poi gli assessorati diranno un po' tutti i loro intendimenti, che poi significa ogni loro azione, l'assessore diceva facciamo questo, questo, quest'altro, e comunque devono avere copertura finanziaria. Quindi quello è il problema. L'attenzione, ci sarà un lavoro molto, molto, molto puntuale, cioè puntiglioso, cioè per quanto riguarda il recupero dei tributi locali evasi. Anche perché io volevo un attimino ricordare, cioè, che negli 5 anni che siamo stati qui, noi, il nostro lavoro è stato revisione spesa, abbiamo ridotto i tributi, abbiamo ridotto in termini generali tariffe locali, la TARI l'abbiamo ridotta di oltre il 15-16%, abbiamo ridotto l'IMU, cioè abbiamo, a conti fatti, abbiamo messo insieme questi numeri. Ogni anno noi, rispetto al 2014, ogni anno noi preleviamo dalle tasche dei cesanesi meno 1 milione di euro all'anno. Cioè, quindi fatto messi insieme tutte queste misure vuol dire 1 milione di euro in meno di entrate a cui questo ente si è abituato e ha abituato il proprio bilancio. Per cui adesso stiamo dando servizi. Pretendiamo che ciascuno faccia la propria parte in termini di contribuenti onesti. Aiutiamo anche chi non riesce anche in quelle condizioni a sostenere quello che deve dare all'ente. Però più di così non è possibile fare. E quindi io mi preoccupo, perché caso contrario possiamo anche poi andare anche a rischio la sostenibilità della spesa. Perché poi la spesa continua a crescere, arrivano queste situazioni che noi abbiamo. La spesa servizi sociali in questi anni è cresciuta in modo esponenziale, siamo oltre 4 milioni di euro, e noi non possiamo permetterci di non dare risposte a queste situazioni. Cioè, questo è. Per cui lavoreremo prevalentemente su questo, per questa cosa qua, per il recupero dell'evasione. Per quanto riguarda poi la mia delega, io mi occupo anche delle partecipate. Sapete che noi, vabbè, non è che abbiamo particolari grosse, non siamo un comune con tante partecipazioni, abbiamo i nostri entri strumentali, abbiamo, in particolare mi volevo soffermare su una delle nostre, chiamiamola partecipate, però è un ente strumentale, la Fondazione Pontirolo, perché è un dente che comincia un po' cariato, secondo me. Cioè la Fondazione Pontirolo, a cui noi partecipiamo con una quota del 12% circa, tenete presente, in questo momento non ospita, ma non in questo momento, ormai da tanti anni non ospita più cittadini cesanesi. Posto per noi. Avremmo teoricamente, però di fatto i nostri non viene utilizzato ormai da anni. Io credo, cioè, che al di là del fatto, cioè, che esiste la nuova normativa sugli enti non profit, pone dei problemi organizzativi e anche gestionali delle fondazioni. Quel tipo di fondazioni con la nuova normativa sugli enti non profit dovranno essere superati. Il controllo pubblico cesserà. E quindi, cessando il controllo pubblico, sinceramente non vedo quale potrebbe essere in futuro il nostro interesse. Quindi, su quella, per quanto riguarda, credo, il comune di Cesano Boscone, cioè noi sulla Fondazione Pontirolo lavoreremo per andare al superamento di questa forma gestionale. Vedremo quali saranno gli sviluppi, però una delle nostre proposte che faremo in sede di ambito sovracomunale è il superamento della forma gestionale della Pontirolo. Voi sapete, la Pontirolo, cioè quello, anche al di là del fatto, non stiamo parlando di chiudere le RSA, stiamo dicendo di andare ad un superamento, ad una nuova organizzazione del gestionale dell'attività. Abbiamo i cimiteri, SCC, sapete che partecipiamo, anche lì il nostro controllo è prevalentemente un controllo tariffario, cioè perché il regolamento cimiteriale è comunale, noi controlliamo le tariffe, definiamo le tariffe con il concessionario, perché abbiamo comunque l'obbligo. Questo è un progetto di finanza fatto 15 anni fa, credo, 15, forse 20 anni fa, e deve essere mantenuto in equilibrio. Cominciamo a vedere anche lì che qualche conto non torna, quindi potrebbe essere che nei prossimi anni siamo chiamati a dover intervenire per ripianare il piano finanziario. Il piano finanziario è stato fatto a suo tempo, aveva nelle sue previsioni le sepolture in un certo tipo, non erano previste le cremazioni nella misura con cui oggi avvengono, e questo sta facendo saltare l'equilibrio finanziario di quel progetto. Quindi saremo chiamati a intervenire. Per quanto riguarda gli altri enti, adesso ne avremo uno nuovo, non è ancora ente, parliamo di un organismo che sia un organismo strumentale che sarà lato sulla gestione del gas. Sapete, anche questo, noi ci siamo abituati in questi anni, abbiamo sempre detto la gestione sovracomunale di alcuni servizi è una gestione che dovrebbe portare economia di scala, eccetera. Cioè, però anche su queste cose vedo che qualche problema ce l'abbiamo, perché dobbiamo, quando si fa parte di un grande ambito come quello che è stato costruito sul gas, noi dobbiamo dare risposta a comuni, vi faccio l'esempio, non per parlare male, però Gaggiano, per portare il gas in tutto il territorio di Gaggiano ci sono decine e decine di chilometri quadrati, di chilometri di rete, e quindi i costi di quella gestione sono enormi rispetto a un comune come il nostro, che è bel concentrato e che è molto redditizio da un punto di vista. Però noi entriamo in un gruppo in cui chi è più redditizio compensa chi è meno redditizio, e quindi noi che abbiamo queste caratteristiche sicuramente da questa nuova formula obbligatoria, non è che l'abbiamo voluta, ci smeneremo. Non devo dire grazie. Altro, grazie.
Grazie. Assessore Ravasi, prego.
Ok, si sente, sì. Allora, buonasera a tutti. Per quanto riguarda le politiche per l'istruzione e i contesti educativi, il piano di mandato prevede di continuare nel solco di quanto è già avvenuto nei precedenti 5 anni, di continuare a sostenere attivamente la scuola, perché investire nella scuola per noi significa investire sul nostro futuro, ma soprattutto su quello delle nuove generazioni e quindi sul futuro dei nostri figli. Pur non avendo un controllo diretto sulla didattica, che è di competenza ovviamente delle dirigenti e dei collegi docenti, tuttavia l'amministrazione continuerà a sostenere le scuole e le famiglie degli studenti con tutti quelli che sono considerati servizi scolastici integrativi. All'interno di questi possiamo evidenziare, ad esempio, la refezione scolastica, che per noi resterà un servizio di qualità su cui vigiliamo e soprattutto un servizio garantito a tutti i bambini che frequentano le nostre scuole. Per far rientrare situazioni di morosità maturate negli anni, il Comune ha messo in campo nuovamente, adesso in questi giorni è uscito un nuovo bando, un fondo di solidarietà per le famiglie che si dimostrino bisognose e che comunque desiderano ripianare i propri debiti con il Comune. Nonostante questo, appunto, il nostro mandato prevederà che tutti i bambini, nessuno escluso, potranno accedere alla mensa scolastica e alla refezione, che rimane per noi un momento di educazione, di condivisione e soprattutto in cui molte volte i bambini hanno degli elementi di educazione alimentare che altrimenti non avrebbero. Gli altri servizi integrativi si riconducono sostanzialmente al centro estivo per le materne, che si svolge a luglio, e al servizio di pre e post scuola, che intendiamo far partire, continuando quello che è già stato attivato da un paio d'anni, anche con una sola richiesta per ogni plesso, sia per la primaria che per la materna, quindi in ogni plesso scolastico cesanese. Per farvi capire un po' l'importanza di questa decisione, in questi giorni il Comune di Milano, che solitamente noi seguiamo su alcune decisioni e iniziative, ha attivato un progetto sperimentale in cui 6 scuole primarie in quartieri disagiati attiveranno servizi di pre e post scuola su una domanda di almeno 5 bambini al posto dei 10 che solitamente il Comune di Milano richiedeva per attivare il servizio. Questo ovviamente per le amministrazioni comunali è un andare incontro a delle esigenze di organizzazione delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e quindi per gestire la loro quotidianità. Però ha una valenza anche diversa, che è quella di non spostare bambini da scuole di quartieri che a volte sono disagiati o sono ad alto tasso immigratorio, come in alcuni quartieri di Milano in cui è stato sperimentato questo servizio, e non spostarli quindi da zone in cui i genitori e soprattutto le mamme soffrono di un maggior tasso di disoccupazione. Quindi si mantengono con questa decisione, si mantengono i bambini nelle scuole, si cerca di mantenere i bambini nelle scuole dei loro quartieri, di non spostarli in quartieri più agiati. Questo per noi va nel solco comunque di mantenere un'attenzione a quelle che sono le scuole di quartiere, come ha detto precedentemente il sindaco, e quindi anche le scuole del Tessera. Dove appunto quest'anno è stato attivato questo servizio anche per un solo bambino, il servizio di prescuola. Continuando poi su questo tipo di servizi, continueremo comunque a sostenere il progetto scuola, che per noi è molto importante e ci impegna molto non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista organizzativo. È stato richiesto dagli stessi insegnanti che su questo progetto si potesse da parte dell'amministrazione intervenire con 2 momenti precisi e organizzati a fine anno scolastico, quindi all'incirca verso fine giugno, a consuntivo dei progetti che sono stati svolti nell'anno scolastico precedente per verificarne sia il gradimento che l'efficacia rispetto a quanto proposto, e un secondo momento invece a inizio anno scolastico da tenersi entro la prima metà di settembre, in cui si procederà alla programmazione per il nuovo anno scolastico. Già da quest'anno ci siamo attivati anche con gli uffici, con l'impegno degli uffici, visto che a giugno ero comunque appena insediata, a mantenere questo impegno rispetto a questi due momenti, e abbiamo presentato in particolare a settembre anche alla presenza delle due nuove dirigenti scolastiche dei nostri istituti, che finalmente sono di ruolo e quindi che si impegnano almeno sulla carta a rimanere per un po' di anni, almeno tre, ci siamo impegnati a dare una struttura organizzativa più consistente a questo progetto scuola e a presentarlo comunque, anche se in forma alcun abbozzata, però all'inizio dell'anno scolastico, in modo tale da garantire ai docenti una programmazione più efficace durante tutto l'anno. Prima capitava che ci fosse uno stillicidio, un po' di presentazioni di progetti, alcuni addirittura erano arrivati a maggio. Ovviamente questo impedisce alle docenti di organizzare e di organizzarsi e anche di far aderire meglio magari e valutare meglio l'offerta per farla aderire meglio al loro opt-off, quindi al loro piano triennale di offerta formativa. Per quanto riguarda il contenuto di questi progetti, continuiamo a sostenere ciò che per noi è importante. Quindi, ad esempio, l'educazione civica, che quest'anno doveva partire come materia curricolare e non è riuscita a partire, e l'educazione ambientale e soprattutto la sensibilizzazione, ad esempio, alla raccolta differenziata, a un utilizzo minore della plastica. E continueremo anche con l'offerta dei progetti legati allo sport, alla sicurezza stradale, ma anche a sostenere un progetto che per noi, soprattutto per le insegnanti che lo hanno vissuto nelle classi, i genitori che poi hanno avuto un riscontro da parte dei loro figli, ha avuto un gradimento altissimo, che è il progetto sull'affettività. Finora è stato svolto solamente da un istituto comprensivo, perché da lì partiva la proposta di finanziarlo da parte del comune, e adesso noi lo abbiamo esteso, finanziandolo per entrambi i comprensivi, aderendo un po' alla richiesta che ci veniva fatto, visto che questo progetto aveva riscosso un enorme successo anche dal comprensivo Alessandrini. In questo modo per noi l'offerta che il comune ha messo in gioco sul progetto scuola è uguale per ogni plesso, per ogni scuola cesanese. Quindi gli studenti di Cesano hanno ricevuto da parte del comune la stessa identica offerta, qualsiasi plesso si frequentano. Ovviamente sta poi agli insegnanti, attraverso il collegio docenti, aderire volontariamente ai progetti che ritengono più aderenti alle loro necessità e alla loro offerta formativa. Per quanto riguarda un altro tema su cui c'è molta sensibilizzazione da parte dei genitori, cioè la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, ho deciso di trattarlo separatamente rispetto a tutto il resto dell'offerta del progetto scuola, perché ritengo che per la sua importanza meriti un momento di riflessione a parte. Ho deciso di aprire un tavolo con le rappresentanti dei due plessi, deputate proprio a essere responsabili rispetto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, e di aprire questo tavolo in cui, francamente, sia loro che sono nuove di recente nomina, sia io che sono un assessore appena insediato, faremo il punto della situazione e cercheremo di capire lo stato dell'arte nei due differenti istituti, andando incontro poi alle necessità che emergeranno dal nostro confronto, quindi sostenendo anche in maniera differenziata rispetto alle esigenze che dovessero emergere i due istituti. Per quanto riguarda invece la valorizzazione dell'associazionismo, abbiamo più o meno censito le nostre associazioni culturali, quelle ancora attive, perché ce ne sono alcune che risultano in essere ma che poi non hanno attività durante l'anno, e ne risultano tra le 40 e le 50 almeno, e queste associazioni culturali nello scorso anno hanno, grazie un po' al sostegno del comune, ma comunque con risorse limitate, hanno organizzato un centinaio di eventi diffusi su tutto il territorio. Ovviamente il polo aggregativo, il polo culturale di Villa Marazzi viene vissuto un po' come il polo aggregativo principale, però queste associazioni hanno comunque svolto degli eventi in tutto il paese e diciamo che la loro funzione è quella di incontro e socializzazione, di rafforzare l'offerta culturale, di fornire momenti di svago a bambini e ad adulti, combattere anche in certi casi la solitudine attraverso il volontariato e di mettere a disposizione però della cittadinanza una cosa molto importante, che sono i propri saperi e le proprie esperienze, ma soprattutto il proprio tempo, che in questi, diciamo, al giorno d'oggi, secondo me, è un valore inestimabile. La sfida su cui ci metteremo alla prova sarà quella, fra tutti questi eventi, di riuscire a garantire un ruolo di coordinamento con la stesura di un calendario equilibrato, basato anche sulla collaborazione dei vari gruppi. Quello che ci interessa fare anche nel momento in cui si dovesse manifestare la necessità di supportare le associazioni nell'adeguamento normativo, che a questo punto è stato posposto però al 2020, previsto dalla riforma del terzo settore. Passo all'ultima mia delega, che è quella all'integrazione e alle pari opportunità, e evidenziando come la presenza dei cittadini stranieri, pur non avendo i numeri di altri contesti a noi vicini, tuttavia è in crescita, e noi crediamo che lo sviluppo di politiche per l'integrazione possa essere positivo sia per i popoli che migrano, ma sia anche per le comunità che le accolgono. E quindi per questo vogliamo prevedere all'interno del calendario degli eventi che prevedano un momento di sensibilizzazione anche sulla e di valorizzazione delle differenze e della multiculturalità, coinvolgendo ad esempio anche nella conoscenza di una realtà come lo SPRAR sul territorio, di cui molti non sono a conoscenza. Per quanto riguarda la parità di genere, noi promuoveremo anche e soprattutto a partire dalle scuole momenti di riflessione sul divario di genere esistente e la possibilità di ridurlo o comunque di riequilibrarlo con politiche attive sull'educazione, sulla formazione e sulla facilitazione dell'ingresso nel mondo del lavoro, anche in quei settori che ancora oggi vengono definiti come maschili, come ad esempio quello scientifico-tecnologico, da cui le donne ancora adesso e le ragazze sono in parte escluse. Riteniamo inoltre che la migliore prevenzione di quell'orrendo fenomeno che si chiama violenza di genere e femminicidio, e che è veramente da condannare, dall'analisi di questo fenomeno debba partire una riflessione generale sulla violenza, che in primis è molte volte linguistica. E quindi che ogni giorno sui social, sui mezzi di comunicazione e anche nei rapporti interpersonali viene a volte inconsapevolmente sia agita che subita. E quindi un mio preciso compito sarà quello di riprenderci la consapevolezza di ciò che facciamo e di ciò che diciamo, con la speranza che il cambiamento parta proprio da noi politici. Solo dalla nostra capacità, infatti, di formare futuri cittadine e cittadini più consapevoli e più responsabili nei confronti del valore delle differenze, di qualsiasi tipo esse siano, possiamo darci una speranza di cambiamento. Grazie.
Grazie. Assessore Pozza.
Buonasera, Presidente. Buonasera a tutti. Io cercherò di essere il più veloce possibile, anche se i temi da trattare sono veramente, veramente tanti con le tre deleghe che ho in quota di responsabilità. Volevo partire con la parte della cultura, anche per agganciarmi a quanto ha appena esposto l'assessore Ravasi, perché in questi 5 anni dovremo, e lo stiamo già facendo in realtà, collaborare in maniera molto stretta, perché con la divisione delle deleghe in cultura e associazionismo cambia un po' il paradigma rispetto a quello che è stato in questi anni in cui era tutto insieme, in cui c'è una divisione dei compiti, una visione diversa da parte dell'assessorato alla cultura, una visione d'insieme che tenterà da parte mia di fornire una sorta di strumenti contenitore entro cui poter far lavorare il meglio possibile le associazioni e strumenti e contenitori anche tematici che possono essere distribuiti lungo tutto l'arco dell'anno. In estate faccio un esempio del cinema all'aperto, chiaramente questo sono eventi prettamente realizzati dall'amministrazione comunale, ma anche eventi tematici culturali, un autunno culturale, quello che potrebbe essere, o eventi più di dettaglio durante l'anno. È chiaro che gli eventi, e questo lo voglio sottolineare, non dovranno essere esclusivamente in centro, non vogliamo distribuirli il più possibile su tutto il territorio, chiedendo questo sì una collaborazione forte, su spinta dell'amministrazione comunale anche alle associazioni, e qui la sinergia stretta con l'assessorato dell'assessore Ravasi. Per quanto riguarda cultura, il centro nevralgico è inevitabilmente, lato espressamente amministrazione comunale, il centro culturale Villa Marazzi, che vogliamo potenziare con anche aperture serali estese rispetto a quanto sia stato fatto adesso, in collaborazione con altre con associazioni, il più possibile estenderlo anche durante la settimana, eventualmente anche durante il weekend. È in somministrazione in questo periodo un questionario per cercare di capire l'utenza, quelle che possono essere le indicazioni più... dicevo, un questionario per capire quali possono essere le direzioni che vogliamo prendere e poter chiedere anche alle associazioni direttamente come possono aiutarci e in qualche modo incentivare un loro aiuto in questa direzione. È in prossima conclusione i lavori nell'estensione della biblioteca per quanto riguarda l'apertura della biblioteca dei bambini. Nel mese di novembre, fino a ottobre-novembre, potremo procedere probabilmente all'inaugurazione con la consegna della definitiva del cantiere e il collaudo dello stesso. Intendiamo rilanciare i progetti di Fondazione per Leggere, che è il consorzio entro cui ci muoviamo come catena di tutte le biblioteche di zona. Hanno una serie di progetti che intendiamo riportare a Cesano, che negli ultimi anni abbiamo fatto un po' fatica, non per responsabilità dell'amministrazione, però intendiamo riuscire a muoversi anche all'interno di Fondazione per Leggere, di modo da portare questi corsi nel cassetto, si chiamano, che sono corsi per il tempo libero, per tutte le fasce di età, vogliamo proporli alla cittadinanza. Un altro polo nevralgico è il Teatro Piana, su cui c'è necessità di porre un intervento corposo di investimento, su cui dobbiamo ragionare anche con modalità alternative di finanziamento, eventualmente anche coinvolgendo privati o coinvolgendo entità del terzo settore o chi per esso. Adesso, la strada definitiva è da studiare, stiamo iniziando a studiarla, però la volontà è di riuscire a riqualificare il Teatro Piana e renderlo un altro polo culturale attrattivo, che è delocalizzato nel quartiere Tessera, quindi a maggior ragione è di nostro interesse. Avendo la delega anche non solo alla cultura ma anche al verde, io sono giorni che continuo a pensare a un soggetto culturalmente molto rappresentativo, secondo me, che è Claudio Abbado, che nel 2008, se ricordo bene 2003, disse che non voleva più tornare alla Scala finché non avessero piantato 90.000 alberi a Milano, voleva essere pagato con un cachet arboricolo, non è monetario. E quindi mi piace pensare alle mie deleghe come cultura e politiche ambientali, andare a creare una crasi, una cultura delle politiche ambientali. Pensando anche alle politiche ambientali, alla sostenibilità ambientale come trasversale rispetto a tutte le altre politiche. Anche l'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, tratta il tema ambientale come non esclusivamente un tema ambientale, ma anche un tema sociale soprattutto. Quindi cercare di inserire l'attenzione anche sulla scorta della mozione approvata a luglio, specificatamente messa in lavorazione dal gruppo di maggioranza per Cesano Boscone, per poterlo declinare il più possibile sul territorio, della dichiarazione di emergenza climatica. Su questa scorta lavoreremo e stiamo già lavorando anche con eventi dedicati, come diceva il sindaco in novembre, in cui inizieremo quel lavoro di piantumazione e di forte piantumazione, forte rinverdimento del comune di Cesano, con più o meno, diciamo, che potremmo introdurre tra le 500 e le 809 piante di cui almeno un 70% alberi veri e propri che poi diventeranno ad alto fusto. Per quanto riguarda le politiche ambientali è inevitabile che il centro sia il voler avere anche un paese più pulito e quindi il lavoro sui rifiuti, sulla raccolta differenziata e qui volenti o nolenti dobbiamo per una questione culturale andare verso la raccolta puntuale dei rifiuti, incentivare cittadinanza a ridurre i volumi di rifiuti che vengono prodotti e a differenziare meglio, non solo per le casse del comune, per i portafogli dei cittadini, ma anche per una questione ambientale. Allo stesso modo c'è necessità di intervenire anche sulla piattaforma ecologica con un punto di domanda legato agli sviluppi urbanistici dell'area e all'eventuale spostamento, così come prevede il piano di governo del territorio. Questo è una delle possibilità, bisogna vedere un attimo la realtà, come si sposa con i voli pindarici che vengono fatti talvolta, però comunque adesso bisogna intervenire già in programmazione un intervento di riqualificazione della piattaforma ecologica. La settimana scorsa l'ho iniziato, infatti è stata chiusa per un giorno. In ambito di investimenti c'è bisogno di intervenire con investimenti prioritari, soprattutto anche per una questione di sostenibilità del bilancio, per quegli investimenti che possono produrre uno sconto, un alleggerimento della spesa corrente. Quindi quale miglior esempio che non la riqualificazione energetica? Vogliamo fare un grande piano di riqualificazione energetica che coinvolga, abbiamo iniziato con l'illuminazione pubblica, che coinvolga adesso tutte le strutture. Pian piano abbiamo iniziato con il revamping delle strutture di 3 scuole per passare agli impianti a LED. Si passerà in una prossima fase anche a una considerazione sulle strutture, quindi sulla pelle del fabbricato e sulla produzione energetica, quindi non solo il consumo ma anche la produzione energetica, pannelli fotovoltaici, cogenerazione, cappotti infissi, insomma. Con un investimento in conto capitale potenzialmente possiamo ridurre e di molto la spesa corrente e in più anche avere delle scuole nuove, praticamente, perché nel momento in cui si rifà il cappotto, si rifà gli infissi, si riesce a fare anche una riqualificazione profonda sulle strutture. E tutto questo chiaramente facendo una profonda analisi energetica per capire dove intervenire. Analisi energetica che deve essere poi riportata con un aggiornamento del PAES e la stipula del patto dei sindaci, che è uno strumento di gestione, penso che lo conosciate, è uno strumento di gestione che permette il tracciamento dei consumi energetici delle strutture pubbliche e per poter tenere traccia anche del consumo di CO2, di tonnellate di CO2 e di riduzione, eventualmente in futuro l'obiettivo è ridurre il volume di CO2 che vengono emesse. Contate che dall'ultimo aggiornamento del PAES siamo a meno 28% dal 2010, che era l'anno campione. Sulla riforestazione ne abbiamo parlato, però un tema importante è la forestazione come riqualificazione territoriale. Il sindaco parlava della riqualificazione degli assiviari. Assiviario significa anche forestazione nel momento in cui riusciamo ad andare a introdurre su assi da riqualificare anche una serie di filari di alberi, che questo significa meno irraggiamento sull'asfalto, quindi meno possibilità di realizzare bolle di calore durante l'estate. Una puntualizzazione sul bilancio arboreo: noi durante la campagna elettorale parlavamo di bilancio, volevamo piantare 1000 nuovi alberi. È inevitabile, e ce ne rendiamo conto giorno per giorno, che 1000 nuovi alberi significa comunque anche tenere una manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo che esiste. Quindi bisogna fare un doppio bilancio, quindi un bilancio assoluto, quelli gli alberi nuovi che vengono piantati, e anche un bilancio ponderato. È chiaro che un albero che ha la farnia di via Salvo d'Acquisto non può valere tanto quanto un olmo di 2 metri che viene piantato nel Parco Aldo Moro a novembre. Quindi questi due canali. Infine, l'altra delega, che però si sovrappone su molte cose di cui ho già trattato, che è la manutenzione del patrimonio, del patrimonio pubblico, del territorio, delle opere pubbliche. Già anche l'assessore Gattuso, per quanto riguardava la sicurezza, ha trattato il tema delle strade e dei marciapiedi. È inevitabilmente una priorità, sappiamo che è una priorità e andremo nel solco anche incrementando le risorse messe a disposizione. In questi anni abbiamo investito più o meno una media di 500.000 euro all'anno su strade e marciapiedi, alcuni anni di più è una media, e più o meno circa 200.000 euro nelle scuole. Già in questi sei mesi, solo sulle scuole, siamo a... no, sei mesi, quattro mesi. In questi quattro mesi siamo ad oltre 300.000 euro investiti nelle scuole. Sulle strade, invece, stiamo utilizzando già ancora il bilancio approvato in febbraio, bilancio preventivo, siamo a 380.000 euro. Però è un intervento che perdurerà da oggi, da ieri, per i prossimi cinque anni, perché è sicuramente una necessità del territorio. Nel momento in cui si ultimeranno le lavorazioni sotto servizi, quindi Open Fiber e la riqualificazione energetica, sarà anche più semplice capire dove poter intervenire. È in previsione, stiamo iniziando a ricevere il cronoprogramma dei ripristini per quanto riguarda Open Fiber. Nel momento in cui verranno ultimati sarà veramente un cambio anche dell'aspetto di alcune strade che adesso sono, proprio a dirla oggettivamente, massacrate dagli interventi di cantiere. Però non potevamo fare altrimenti, sarebbe stato un dispendio eccessivo, sarebbe stato un furto ai bilanci dell'ente. L'assessore Rossino non sarebbe stato contento. Riqualificazione urbanistica di assi importanti grande piano di manutenzione ordinaria, straordinaria dei beni, diciamo strade, edifici, scuole, strutture pubbliche, riqualificazione energetica, ma anche interventi su scuole, come ricordava il sindaco, il grande intervento di Bobetti che speriamo possa partire, e infine strutture pubbliche, eventualmente valutare la costruzione di nuove strutture, eventualmente possono essere rese necessarie da valutazioni specifiche. Sì, poi vado a chiudere, ho quasi finito. E l'ultimo punto è interventi sui parchi come luoghi di aggregazione da distribuire su tutti i quartieri del paese. Per fare un esempio, mi viene in mente gli interventi sul Parco dello Sport, già ricordato dal sindaco come progetto speciale, un potenziamento, un miglioramento del Parco Gobetti, che secondo me è uno dei parchi più belli di Cesano al momento, intervenire al quartier Giardino con il Parco Rancilio, anche lì legato a uno sviluppo urbanistico del PGT, intervenire sui parchi di quella che nel programma e nel piano di mandato abbiamo chiamato la zona della ex vetreria, la zona Giovanni Falcone, la zona del mercato, quindi Parco di Via Italia, su cui dobbiamo intervenire inevitabilmente, Monte Rosa e Goldoni. Infine, e qui si richiude sulle politiche ambientali, come vedete alla fine sono sempre trasversali, il potenziamento del sistema dei fontanili, riuscire il più possibile a portare acqua negli stessi per poter migliorare la biodiversità del sistema del parco natura e potenziarlo. Io penso di aver toccato più o meno tutti i punti, se c'è qualcosa che volete approfondire, insomma, c'è qua. Grazie.
Grazie Assessore Pozza, ringrazio anche il Sindaco e tutta la Giunta per l'esauriente e precisa esposizione. Dichiaro aperta la discussione, vi chiedo solo di farmi sapere chi vuole fare interventi in modo poi da capire anche un po' i tempi, quindi Primerano, Pulice, Bersani. Primerano e Pulice adesso. Era per capire, sì. C'è spazio per tutti. Era per capire e alternare. Vabbè, un attimo.
Allora inizio io.
Prego.
Grazie Maria. Grazie Presidente.
Scusa, non è una mancanza di cortesia.
No, infatti era una... No Paola, maleducato no, se vuole la... No, non mi permetterei mai. Non spicciate però, anche se non dice. No, allora, ringrazio anch'io gli assessori, ringrazio anch'io la Giunta per come ci hanno raccontato stasera le linee programmatiche. Io credo che quello che ci è stato raccontato rappresenta la sintesi della cultura di governo che ha caratterizzato i cinque anni precedenti di questa amministrazione. Unitamente alle innovazioni che il percorso di confronto ed elaborazione programmatica ha consentito di far emergere nella nostra coalizione, che è stata nuovamente legittimata, credo che tra le principali ragioni che hanno indotto i nostri cittadini a chiudere la partita elettorale al primo turno questa volta sia stata proprio la constatazione che davvero nei 5 anni di governo passato l'amministrazione comunale abbia cambiato metodo. Abbiamo saputo infatti, secondo me, declinare il programma che ci eravamo impegnati, e spero che lo facciamo, che sarà fatto anche ancora adesso, ad attuare il costante ascolto e il confronto con i cittadini, con le associazioni e con tutte le realtà del territorio. Abbiamo amministrato la città allargando la partecipazione democratica, vedi il bilancio partecipato. Abbiamo intensificato i rapporti con le altre amministrazioni comunali della nostra zona, facendo della sobrietà non solo una scelta per le spese di bilancio, ma anche uno stile con il quale abbiamo agito, beneficiando poi di opportunità di finanziamento che non erano mai state sfruttate, vedi tutti i bandi che siamo riusciti a portare a casa. Tutto ciò ha generato un clima nuovo, capace di produrre buoni frutti per i cittadini che hanno riconosciuto poi questi risultati e soprattutto il metodo con il quale abbiamo lavorato. E da questo metodo che bisogna ripartire senza indugi e senza tentennamenti. Le vostre dichiarazioni stasera, mi rivolgo alla Giunta, lo dimostrano. Nei prossimi anni bisogna continuare a lavorare con lo stesso stile, gli stessi principali obiettivi, puntando a riqualificare sempre di più tipologie di servizi quali appunto quelli che abbiamo dato verso la scuola. Ringrazio appunto l'assessore Ravasi per aver ben raccontato che cosa abbiamo intenzione di fare e che cosa ancora continueremo a portare avanti. E a completare quelle opere pubbliche che sono lì in sospeso. L'assessore Pozza ci raccontava appunto del parco dello sport, della zona Gobetti, la piscina. Bisogna continuare il buon lavoro condotto nei 5 anni passati, con la consapevolezza che i tempi sono certamente diversi, li ha raccontati anche il sindaco, la situazione è più stabile, ma questo però non significa fare promesse facili, anzi, l'impegno ad utilizzare bene le poche risorse che abbiamo a disposizione. Bisogna appunto recuperare l'evasione, lo diceva bene l'assessore Ursino. Un conto è non riuscire a pagare, l'abbiamo dimostrato, non abbiamo intenzione di fare cassa nelle tasche dei cittadini. Lo dimostrano infatti tipo il fondo sulla refezione scolastica. Un altro invece è fare i parassiti ai danni della collettività. Credo che sia qualche cosa che va combattuto in modo più concreto possibile. L'obiettivo deve essere quello di avvicinare sempre più Cesano a quei modelli di città che sanno offrire qualità di vita alle persone, benessere, opportunità di formazione e di occupazione, stimoli culturali, servizi accessibili ed efficienti, sicurezza. Ringrazio anche il vice sindaco per l'illustrazione riguardo a tutta la parte sulla videosorveglianza e le assunzioni. In tutto ciò non partiamo sicuramente certo da zero, ma la tensione del nostro impegno amministrativo deve essere quella di raggiungere benchmark sempre migliori, senza accontentarsi dei traguardi che verranno conseguiti e che abbiamo conseguiti. Sulla base di queste considerazioni politiche, da parte mia e da parte della lista che rappresento, sicuramente le considerazioni che verranno fatte sono positive, però mi preme farvi alcune raccomandazioni alla Giunta. Credo che occorra focalizzare e concentrare l'attenzione sulle necessità più importanti ed essere sempre in grado di riflettere continuamente su ciò che va fatto tempestivamente, senza lasciare nulla al caso. Per questo motivo, credo sia utile da parte mia ribadirvi che sarà indispensabile una certa dinamicità interna che dia la possibilità di riadattarsi ai nuovi obiettivi, mobilitando rapidamente tutte le risorse disponibili e quelle che si riusciranno ad attivare operando in rete, in collaborazione con associazioni e con altri enti. Occorrerà lavorare insieme per fare in modo che questa nuova visione venga conosciuta. Credo che nel mandato precedente abbiamo un po' peccato di comunicazione e che venga compresa dalla cittadinanza e dalla stessa macchina comunale che quotidianamente poi è chiamata a un importante ruolo operativo. Quello che vi chiedo, che vi chiediamo è che le varie parti dell'organizzazione portino avanti gli obiettivi strategici in modo trasversale. Marco, l'assessore Pozza lo raccontava bene prima, lo ha esplicitato in modo chiaro. Considerando il lavoro da fare dal punto di vista generale, quindi non più nella logica del proprio orticello, ma a mantenere quella del grande prato condiviso in cui ciascuno di voi ha un ruolo convergente verso gli altri. Questo secondo me, secondo noi, migliorerà il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. Visione e concretezza devono procedere necessariamente insieme, per questo che bisogna andare oltre le logiche del singolo assessorato, ho fatto bene Marco a raccontarlo, allargandosi a una visione di città integrata, e siamo certi che ci riuscirete. Le linee di mandato non sono un capitolo chiuso, ma sono un documento a diretta consultazione da parte nostra come Consiglio Comunale della Cittadinanza. Gli elettori, ancor più i consiglieri, abbiamo l'opportunità di analizzare nel tempo poi i risultati di questa amministrazione e rapportarli a quanto oggi avete presentato. Io vi auguro buon lavoro, ma credo che sicuramente porterete a termine tutto quello che ci avete raccontato. Grazie.
Grazie. Pulice, prego.
Visto l'ora cercherò di essere molto sintetica. Per quanto riguarda le linee programmatiche, ovviamente rileviamo delle differenze di merito e di metodo tra il nostro programma e quello di questa maggioranza. Penso alle politiche sulle persone, il welfare, le politiche giovanili, così come per le politiche del territorio, mobilità, efficientamento energetico. Su questo non faremo sconti a nessuno, ma non vuole essere una minaccia. Noi siamo all'opposizione e il nostro lavoro è quello di controllare sempre tutto. Detto ciò, restiamo anche dai banchi della minoranza disponibili ad un confronto serio, trasparente e senza pregiudizi sui singoli provvedimenti che questa giunta proporrà anche attraverso dei tavoli di lavoro. Noi siamo sempre pronti a dare il nostro contributo fatto di idee concrete per il nostro territorio. Per quanto riguarda le variazioni alle dotazioni di competenza, io forse sono stata poco attenta, ma vorrei avere delle delucidazioni. Prima delle elezioni e durante la campagna elettorale si è parlato tanto di rilanciare il settore del commercio e ad oggi sono stati stanziati appena 5.000 euro in più. Siamo partiti dai famosi 45.000 euro iniziali, dove ovviamente questi soldi rimasero inutilizzati a causa della scarsa attrattività dei bandi. Poi siamo arrivati a luglio che c'è stata quella decurtazione. Ad oggi invece sono stati rimessi 5.000 euro in più. La mia domanda è: come si può pensare di rilanciare il commercio con queste cifre? Un'altra richiesta. È spuntata un'ulteriore richiesta per un ulteriore fondo di circa di 15.000 euro per un allacciamento di centraline per il progetto dell'illuminazione pubblica da parte degli uffici preposti.
Scusi, solo per... non voglio interrompere.
Vado a...
No, va benissimo. L'unica cosa è che per una questione proprio pratica, sì. Sulla questione delle cifre, delle cose, abbiamo le altre delibere della variazione. Se no poi rischiamo che...
Non c'era dentro la... questo punto non era... Cioè non
c'era. No, questo... No, dopo abbiamo ancora la...
Ok.
No, è solo per inquadrare, perché altrimenti rischiamo di far rispondere adesso Ursino sulla cosa che deve ancora relazionare. Allora, a livello pratico, adesso, colpa mia, magari non l'ho spiegato, perché sulla domanda sul commercio c'era stato l'intervento dell'assessore, va benissimo.
Allora l'altra la faccio dopo.
Esatto, no, ma non per una questione proprio pratica, perché abbiamo dopo le delibere sulla variazione di bilancio, rinegoziazione dei mutui e quant'altro, relazione Ursino su quello e facciamo le domande, se no rischiamo di mischiare le cose rispetto al piano di mandato, però era solo un suggerimento pratico, niente, per il resto invece.
Perfetto. Allora,
gli stimoli
per il momento li ho... mi fermo qui.
Ah, no, facciamo altri interventi adesso, per questo che dico, vedi, che già l'assessore voleva rispondere su questo, se no rischio di... Ok, no, però sul piano di mandato invece, se vuoi, puoi tranquillamente proseguire. Cioè, nel senso, io non volevo interrompere, era solo a livello pratico, se no mi scuso nella... Ok, perfetto. Ditemi voi. Bersani, prego.
Dunque, io di questo piano di mandato vorrei porre una particolare attenzione alle linee guida dedicate alla valorizzazione dell'associazionismo. Il nostro comune, come tutti i comuni della prima cintura, subisce fortemente l'influenza della vicinanza con Milano, tanto che spesso veniamo accomunati ai quartieri milanesi. In realtà l'attiva presenza di associazioni sul nostro territorio ha permesso e ci permette costantemente di mantenere la nostra individualità e favorire altresì l'effetto attrattivo verso Cesano Boscone da parte dei comuni limitrofi. Pensiamo esempio a quartiere Olmi, i cui abitanti spesso usufruiscono dei nostri servizi e delle nostre attività. Ritengo a questo punto che valorizzare e promuovere ulteriormente l'associazionismo sociale non possa che migliorare il grado di soddisfazione della nostra comunità, sia per chi ha la meravigliosa opportunità di essere parte attiva dell'associazione, sia per chi ha la fortuna di riceverne gli effetti. L'offerta culturale, il momento di svago e divertimento, nonché attività che favoriscano la conoscenza e l'incontro tra culture diverse, come scrive il nostro sindaco nel piano di mandato, sono obiettivi facilmente raggiungibili se diamo ampio spazio alle associazioni, diventando esse stesse il miglior strumento di coinvolgimento cittadino. Ricordiamo che gran parte delle persone che partecipano sono cittadini cesanesi, che conoscono e vivono giornalmente il territorio, ma che soprattutto volontariamente decidono di fare parte di un'associazione dove nulla è imposto e che offre loro un'opportunità personale di libera scelta, di costruzione di legami, di sviluppo di pratiche sociali innovative e, cosa importante, reinventa forme di solidarietà. Una sorta di sartoria sociale che cuce le relazioni tra persone, comunità e istituzioni. Pensiamo a quelle associazioni di volontariato, ad esempio, che operano nelle nostre scuole o fuori dalle nostre scuole, a supporto dei nostri bambini, creando la collaborazione tra fasce di età diversa. La partecipazione alla vita sociale e da parte dell'amministrazione comunale, la sua valorizzazione, non può che migliorare anche l'interazione sociale e, perché no, la qualità della vita. La partecipazione alla vita associativa può essere anche l'inizio di un nuovo momento di vita per i singoli partecipanti. La partecipazione alla vita associativa genera collaborazione, dando spazio anche a forme di integrazione che a volte la stessa società ostacola. L'unione di più persone che si propongono di perseguire uno scopo comune deve essere promossa e mantenuta sempre attiva.
Grazie. Adesso Erasmi. Ode. Erasmi, che, se le danno un microfono, se no...
Buonasera a tutti. Io sarò breve per clemenza di tutti, anche in primis di me stessa. Scegliere una tematica in particolare è stato complicatissimo, ce ne sono mille, abbiamo tutti lavorato al programma di mandato anche elettorale, quindi sentiamo, penso, un po' tutti nostri, molte delle tematiche che, importanti che sono state affrontate. Ne ho scelta però una in particolare, che è la tematica delle politiche giovanili. Le politiche giovanili sono estremamente trasversali, infatti se cercate nel programma di mandato la parola giovani o giovanile in realtà c'è in un sacco di paragrafi è presente, perché riguarda i servizi, la formazione, le pari opportunità, le opportunità lavorative, l'integrazione, riguarda in realtà lo sport, riguarda un sacco di aspetti. Quello che c'è, la sfida dei prossimi anni, secondo me, dovrebbe essere quella di attuare un coordinamento, una pianificazione delle attività, riuscire a stimolare anche il protagonismo giovanile, nel senso di rendere attori principali i giovani della proposta da applicare sul territorio, sviluppando sia un senso di appartenenza ma anche un senso di responsabilità, quindi mettersi in gioco in prima persona, che è un esercizio che in realtà fa bene attuare fin da giovani. Ovviamente quando si pensa alle politiche giovanili a Cesano Boscone, una delle prime cose che viene in mente è la struttura di Via Trento. Grande punto irrisolto, faccio mea culpa anche in questo, della scorsa legislatura. Penso che però ciò che è stato fatto e il lavoro che è stato fatto su quella struttura e per quella struttura negli scorsi 5 anni ci possa insegnare molto adesso per riuscire a rilanciarla veramente. Dal mio punto di vista si può pensare anche a un cambio di rotta, appunto attraverso il protagonismo giovanile, pensare di rendere quella struttura un po' il luogo fisico, ma anche, perché no, metterci dentro anche un luogo astratto di partecipazione giovanile. Qualcosa di tutte queste cose, quindi eventi, formazione, servizi, è stato già fatto in questi 5 anni. Non sto qua a elencare le cose che sono state già fatte, una fra tutte, l'apertura della biblioteca serale, che da quando andavo alle medie io era una cosa che aspettavamo da tempo, non siamo mai riusciti a farlo, ora finalmente è aperta anche fino alle 10:30 di sera, e per tutti gli studenti, lavoratori soprattutto, fa veramente la differenza. È solamente un esempio delle cose che sono cambiate. Adesso è il momento anche di raccogliere quello che abbiamo seminato e anche l'esperienza che abbiamo maturato. Quindi secondo me una delle sfide più grandi riguarderà le politiche giovanili, e l'esortazione è quella di puntarci energie, forze. Accolgo anche lo spunto della consigliera Pulice, che dice pronti anche da opposizione a metterci energie, idee e forze. Io direi che su alcune tematiche in particolare, che sono secondo me trasversali, non hanno proprio una bandiera politica particolare, penso che si possa assolutamente collaborare e unire le forze per riuscire a creare qualcosa di veramente bello. Mi fermo qua.
Grazie. Allora, quali sono gli altri interventi? De Ros, prego.
Grazie. E associandomi a quanto detto anche dai colleghi di maggioranza, mi associo in tutto e posso inoltre piacevolmente constatare come questo piano che ci è stato presentato rifletta, come articolato dall'assessore Pozza, gli impegni presi nella mozione sull'emergenza climatica ambientale presentata nel mese di luglio, e dia continuità e una nuova linfa in questo senso anche a quanto fatto nel precedente mandato sui vari aspetti, i vari punti che sono stati toccati, come la raccolta differenziata, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e sul potenziamento del trasporto pubblico. Si tratta di interventi che dimostrano come la mozione presentata appunto a luglio sia stata emblematica di un'autentica e doverosa sensibilità ecologista e l'attenzione prestata al rispetto dell'ambiente e alla qualità dell'aria non siano un semplice spot sull'onda di quello che al giorno d'oggi si impone nel dibattito politico e non come un trend topic, un argomento di rilievo nel dibattito, insomma, nazionale e globale, che trova significativamente riscontro nelle politiche, nei provvedimenti che anche a livello comunale questa amministrazione ci ha presentato questa sera.
Basta. Grazie. Su altro intervento? Bene. Basta. Dichiaro chiusa okay. Sì o no? Ok, Paladini, prego.
Allora faccio io.
No, fa prima lei.
Allora, scusate. Va bene l'orario. Chi ancora deve intervenire? Quindi Piazza e Paladini, giusto? Ok, nessun altro? Bene, va bene.
No, aspetta.
Ma le hanno tirati troppo i fili. Non ci si muove più.
Buonasera. No, ma io non ci credo. Allora, le linee di mandato evidenziano come coraggiosamente si prosegue un cammino iniziato 5 anni fa e confermato dalle scorse elezioni come percorso gradito alla cittadinanza. Le parole chiave di questo documento sono sobrietà, sviluppo, sostenibilità e territorio. Sono parole chiave importanti che parlano di futuro, parlano ai più deboli, credono alla cittadinanza attiva. Sobrietà, non povertà di contenuti, ma gestire le risorse, come spesso piace citare al sindaco, come un padre di famiglia. Sviluppo e sostenibilità. Per come previsto dal recente piano di governo del territorio, diminuendo il consumo di suolo, cerchiamo delle risorse per creare i raggi verdi, percorsi ciclabili, per collegare i quartieri in modo ecologico. Si legge inoltre una grande attenzione per il territorio, un territorio complesso fatto di quartieri con caratteristiche diverse. Nel documento in discussione questa sera emergono bene le differenti caratteristiche e i differenti interventi. Attenzione all'innovazione tecnologica. Oltre che agli edifici comunali, su tutto il territorio avremo fibra ottica e illuminazione a LED. Progetto importante che sta lasciando segni importanti anche su strade e marciapiedi. E nel documento viene espressa la necessità di interventi manutentivi su tutto il territorio. Il coraggio non manca, i progetti ci sono, molti coraggiosi. Auguro alla nuova giunta un buon lavoro.
Grazie. Paladini, prego.
Buonasera a tutti. Il piano di mandato che è stato presentato, direi con dovizia di approfondimenti da parte del sindaco e di tutti gli assessori, secondo me dà una visione molto ampia delle tante cose che sono sotto l'attenzione dell'amministrazione e che si intendono fare. Direi che è un piano di ampio respiro, un piano dove si intravedono mete importanti che con grande, diciamo, impegno e fiducia l'amministrazione